sito ErgoSum, l'informatica come non l'avete mai sentita.
L'informatica è l'elaborazione automatica dell'informazione. Sono mesi, anni che in questa trasmissione stiamo parlando di elaborazione e di automatica, ma non abbiamo mai detto che cosa sia in realtà l'informazione. Io sono Antonio Dini, voi state ascoltando Digito Ergo Sum, la trasmissione degli informatici del laboratorio Aladdin dell'Università degli Studi di Milano. Con me ci sono Dario Malchiodi, Mattia Monga e Massimo Santini. E ragazzi, siete tutti e tre informatici, ditemi cos'è questa informazione. Dario.
Allora, l'informazione si potrebbero dare delle definizioni complicate, però se vogliamo farla semplice, diciamo che ci permette l'informazione di ridurre l'incertezza che tu hai quando osservi qualcosa.
Fantastico, mi permette di ridurre l'incertezza, cioè?
Faccio un esempio.
Vai.
Immagina che tu debba capire l'età di una persona. Sì, io dico, qua c'è una persona, tu non puoi vederla, non hai informazione. Appunto perché questa potrebbe avere da essere un neonato a essere una persona anziana.
Dagli 1 ai 100 anni.
Esatto. Se però ti dico che questa persona ha votato alle ultime elezioni?
Beh, so che almeno ha 18 anni.
Se ti dicessi che questa persona ha votato per il Senato?
So che ha almeno 25 anni, se non mi ricordo male, che è l'età in cui si vota al Senato.
E se ti avessi detto che invece era candidata a essere eletta al Senato?
40.
Ok.
Mi ricordo la Costituzione a memoria.
Bravissimo.
Se non me l'hanno cambiata recentemente, perlomeno. Queste sono informazioni che mi permettono di saperne un po' di più, quindi di ridurre la mia incertezza sull'età di quella persona. È questo.
È esattamente questo. È un po' come in quei giochi in cui bisogna indovinare un personaggio tra un insieme di personaggi possibili, e quindi si fa la domanda: ma ha i capelli biondi, ha gli occhiali?
Io andavo avanti anni a fare domande e non riuscivo mai a trovare la risposta.
Perché non accumulavo informazione.
Non accumulavo informazione. Sto scoprendo come avrei potuto vincere giochi quando ero all'asilo.
In effetti, se uno ti dicesse, per continuare l'esempio di prima, sull'età, che la persona ha meno di 150 anni, in realtà quella lì apparentemente ti ha detto qualcosa. Ma in realtà quella lì è quello che ti ha detto non riduce in nessun modo la tua.
Mi fa scartare Matusalemme, forse,
ecco,
e due o tre personaggi biblici,
esatto.
A parte quello,
ecco,
niente.
Va bene. Quindi se ti dicesse che ha meno di 1000 anni, nemmeno Matusalemme escluderesti, e quindi sostanzialmente non ti ha dato nessuna informazione, anche se ha emesso dei suoni con la bocca.
Quindi l'informazione si misura?
Certamente sì, ci sono tantissimi modi per darci un'idea, e forse uno che è molto suggestivo per noi informatici e forse per gli ascoltatori di questa trasmissione che hanno sentito tante volte parlare di programmi e di algoritmi, è quello suggerito da Kolmogorov, che definisce l'informazione proprio sulla base di un programma. Allora qui forse dobbiamo pensare più che a una singola, all'incertezza su un singolo fatto, a una cosa un po' più voluminosa, tanti elementi. Per esempio, non so, pensa a un mazzo di carte e immaginati una smazzata in un mazzo di carte. Allora è chiaro, 5-6 carte, quelle che sono nel poker, via discorrendo. Allora ci sono alcuni modi di descrivere la smazzata che sono molto brevi, che ne so, una scala o un tris. O viceversa, quando ci viene una smazzata di carte che sembra non correlata, non è che possiamo fare molto, dobbiamo raccontare tutte le carte,
dire una
di fiori,
una,
un tre di quadri e via discorrendo. Esatto. Allora, in qualche modo la descrizione è collegata all'informazione. In questo caso la più corta descrizione che tu puoi dare di una certa sequenza di oggetti ne misura in qualche modo la quantità di informazione. E visto che noi siamo informatici, in questa descrizione ci si può mettere di mezzo un algoritmo, cioè tu puoi non solo elencare o dire tre cuori o quattro fiori, ma per esempio potresti dire tutti i numeri che si ottengono, che ne so, sommando 3 al precedente, 0, 3, 6, 9, ecco, non li devi enumerare tutti, puoi dare un procedimento che li descrive. Allora quella sequenza lì, anche se per esempio una sequenza infinita, ha non tanta informazione, perché si descrive con un programma semplice: prendi il precedente e sommali 3. E quindi c'è un'idea che consente di collegare informazione ed elaborazione, in qualche senso. Quanto è più semplice il programma che te la descrive e quanto è meno informativa quella cosa lì, quella sequenza lì.
È bella, ecco, questa cosa.
Potrebbero esistere delle sequenze, degli insiemi in cui la maniera più compatta possibile di descriverla è dare l'elenco. Cioè non hai una maniera più compatta di dare elencare uno per uno gli elenchi, gli elementi dell'insieme.
Invece se avessi una lista di, per esempio, una fotografia fatta tutta da puntini bianchi, tranne nel mezzo un puntino nero, potrei dire che ho 1.000.000 di puntini bianchi e un puntino nero. Esatto. Ho finito lì di descriverla.
Molto facile.
Zippata così praticamente.
Hai proprio centrato il punto. Uno degli aspetti per cui gli informatici si occupano dell'informazione è manipolarla e gestirla. Mm-hmm. No? E l'esempio che tu hai fatto è un esempio principe, quello della compressione. È chiaro che molte volte uno è interessato a spendere poco quando racconta una cosa, quindi se io voglio comunicare un'immagine perché la trasmetto sul web, per esempio, perché la mando per posta o ne faccio un fax, non voglio spendere tanti soldi per trasmetterla, non voglio metterci tanto tempo e per cui voglio trovare un modo conveniente di descrivere quella cosa e trovare una descrizione breve, e in quell'obiettivo c'è buona parte del lavoro degli informatici, non solo trattarla ma trasmetterla, e quando poi la trasmetti devi occuparti di come farlo, per esempio, in modo efficiente.
Con l'efficienza puoi ridurne le dimensioni, come dicevamo, però rimane sempre tutto il contenuto di quell'informazione, o c'è anche il rischio che magari qualche cosa si perde perché non è così importante?
Dipende da come vuoi utilizzarlo. Molto spesso nel trattamento delle immagini non è necessario, quando scompattiamo un'immagine precedentemente compattata, avere la stessa immagine di partenza, perché siamo in grado di tollerare dei piccoli errori che poi non sono visibili all'occhio umano. Il formato JPEG,
tanto per dirne uno a caso,
si comporta proprio così.
Mm-hmm. O anche i formati audio, non dimentichiamoci che noi siamo sostanzialmente un formato audio, ragazzi, in questo momento, e probabilmente siamo un formato audio compresso, credo, bisognerebbe chiederlo alla regia, e quindi si buttano via tutte le cose che non servono.
Sì,
frequenze,
perché in realtà, vabbè, per esempio un formato che conoscono quasi tutti, credo, che è quello degli MP3. Mm-hmm. Sfrutta proprio la conoscenza di come è fatto l'orecchio umano. Appunto si sa che alcuni suoni, quando sono vicini per esempio ad altri, sono assolutamente inudibili, quindi uh-huh. il nostro orecchio non è in grado di distinguerli, e quindi quello che si può fare è che questa informazione la si può buttare via sostanzialmente, quindi li si può rendere indistinguibili, e non si perde con ciò nulla nella qualità del... Si perde nella qualità del segnale, diciamo, ma non nella qualità con la quale con l'orecchio si sente.
È sempre la stessa questione di prima, dell'incertezza, no? Dipende da qui, quando si parla di informazione c'è sempre la sorgente e il destinatario, e dipende anche dal destinatario. Se il destinatario non è in grado di fare tesoro di quella riduzione dell'incertezza, cioè per lui non cambia nulla sapere che quel suono è fatto in quel modo o nell'altro, perché il suo orecchio non distingue.
Se di uno fatto, che ascolta la musica ma non c'ha tanta, e quindi gli basta un MP3 compresso,
in buona sostanza, sì, con buona pace dei
cultori,
gli cultori del vinile. Cioè, c'è sempre una considerazione di questo tipo. L'informatica fa sempre questo mestiere, guarda sempre le risorse anche che ci sono in gioco e modella sempre gli attori del processo, quindi di nuovo un poco mistero che si guardi anche alla sorgente e al destinatario.
Citando Sherlock Holmes potremmo dire che, tolto l'impossibile, per quanto improbabile, ciò che resta è la verità, oppure quello che ci interessa.
Ecco, vedi, abbiamo scoperto che non c'era solamente l'elaborazione e l'automatismo, ma anche l'informazione come cosa assolutamente necessaria. Mi sembra anche abbastanza interessante, in questo ragionamento che stiamo facendo, il fatto che si riprendano tanti fili differenti, e da un certo punto di vista, come dire, è proprio quello che stavo dicendo, no? Cioè che il discorso dell'elaborazione e del fatto che venga in modo automatico sono gli strumenti, ma che non possono prescindere dalla base, dal concetto filosofico di base, che è l'informazione.
Certo, l'informazione è il modo con la quale noi diciamo la quantità di base che noi elaboriamo, che noi trattiamo con gli algoritmi, con la manipolazione.
Diciamolo cosa stiamo dicendo, stiamo parlando della teoria dell'informazione.
Teoria dell'informazione,
cioè una teoria,
certo,
dell'informazione.
Certo.
Che a me è una cosa che come giornalista fa impressione.
In realtà in parte è antecedente a, diciamo, l'informatica moderna. Perché in realtà appunto è nata più con la trasmissione dell'informazione, mm-hmm. quindi con le linee telefoniche,
il
telegrafo.
In Mattia l'ingegnere che emerge sempre dal di sotto dell'informatico. E la radiofrequenza.
È Shannon la persona che viene indicata.
Shannon? che è un americano?
Sì, che lavorava in una compagnia telefonica, infatti.
Ah, e che è quello che ha fatto il famoso... Che non
teorema,
lo so.
Di Shannon, ecco, certo, teorema di Shannon, certo.
Non ero preparato, ragazzi, su questo.
Il teorema di Shannon è bellissimo perché io lo cito sempre per insegnare agli studenti a copiare gli esami, per esempio, no?
Cioè?
Perché in realtà è appunto il teorema del campionamento di Shannon, si chiama, e ci dice che se una cosa è campionata sufficientemente veloce, allora puoi ricostruire l'informazione. Quindi viceversa, se una cosa è campionata non sufficientemente veloce, l'informazione non la riesci a ricostruire. Nel caso degli esami, questo cosa vuol dire? Che io non riuscirò a guardare gli studenti continuamente. Quindi se loro sono sufficientemente bravi e riescono a copiare con una frequenza più alta di quella con cui io li guardo, con cui io li campiono, probabilmente riescono a fregarli.
Senti, rimanendo dal punto di vista degli esempi pratici, proviamo invece a vedere come si fa a mandare un telegramma senza sbagliare il codice fiscale. È il radiodramma di questa puntata di Paolo Boldi.
Errare è umano.
Personaggi e interpreti.
L'informatica.
Marta Lonetta.
Il sempliciotto.
Andrea Panigatti.
La precisina.
Cecilia Campani.
In collaborazione con il Teatro dei Gordi.
Ripetilo un'altra volta.
B-R-L-S-L-V.
V di Verona, B di Bologna.
Mi sembrate un po' nervosetti, eh? Che c'è stavolta?
Mia cugina si sposa e volevo mandarle semplicemente un telegramma di auguri. Io avrei telefonato, ma no. Basta registrarsi sul sito delle poste, si può fare tutto online. Peccato che alle poste non piace il mio codice fiscale.
Non so, sei sicuro di esistere? O magari hai commesso qualche reato per cui il tuo codice fiscale è stato invalidato?
No, penso che la spiegazione sia più semplice. Avrete sbagliato a digitarlo. Il codice di controllo serve proprio per questo.
Codice di controllo?
Sì. L'ultimo carattere del codice fiscale. Sapete come funziona, no?
No, ma credo che tu ce lo stia per spiegare, vero?
Le perle ai porci. Il codice fiscale è una serie di 16 cifre e lettere. Le prime tre sono estratte dal cognome, poi ce ne sono altre tre estratte dal nome, poi altre 5 che dipendono dalla data di nascita e dal sesso e così via. L'ultimo carattere però è speciale, perché dipende dai precedenti sulla base di una certa regola.
Un algoritmo!
Esatto, un algoritmo. Quel carattere serve solo per il controllo. Se uno ha commesso un errore nei precedenti, se ne può facilmente accorgere.
Facilmente accorgere?
Il mondo è pieno di codici di controllo. Anche le carte di credito ne hanno uno. Una delle cifre serve solo per controllo, proprio per evitare errori di battitura e di trasmissione.
Non credo di capire. In che senso evitare errori di battitura?
Vi faccio un esempio. Supponete di voler comunicare per telefono una sequenza di zeri e uni a qualcuno. Come fate a essere sicuri di non aver sbagliato a leggerla o che il destinatario non abbia commesso errori nel trascriverla?
Non saprei, me la faccio rileggere?
Certo, però questo richiede molto tempo. Più semplicemente alla fine gli potreste chiedere quanti uni hai scritto e controllare che il numero sia lo stesso che avete voi.
Già, ma così non è che sono sicuro che la sequenza sia la stessa. Magari gli uni sono nella stessa quantità, ma l'ordine delle cifre non è lo stesso.
Infatti, questi sistemi danno garanzie solo in una direzione. Se il numero di uni non coincide, sicuramente avete commesso un errore. Ma se coincide, non potete dire nulla. È come la prova del 9 che vi hanno insegnato alle elementari.
Capisco.
Una versione semplificata di questo schema è costituito dall'uso del bit di parità. Dopo aver dettato la sequenza di zeri e uni, aggiungi una singola cifra in modo che complessivamente il numero di uni dettati sia pari.
Ah, capisco! Alla fine il destinatario può verificare se il numero di 1 è pari. Se non lo è, ci deve essere stato qualche errore. Ma che garanzie dà un sistema del genere?
Beh, diciamo che sicuramente se una singola cifra è stata alterata te ne accorgi. Si dice che è un codice che è in grado di rilevare errori singoli. Ovviamente, se sono stati commessi più errori non è detto che tu te ne accorga. Ma se assumiamo che non possa essersi verificato più di un singolo errore, il metodo funziona perfettamente.
Sì, ma se il destinatario si accorge che c'è stato un errore, poi che fa?
Chiede al mittente di rileggere la sequenza da capo?
Sì, a volte però si può fare di meglio. Supponi che tu e il destinatario vi siete accordati prima su quali sequenze potreste inviare. Allora in molti casi il destinatario non solo sarà riuscito ad accorgersi dell'errore, ma potrà addirittura correggerlo.
Wow, niente meno!
Ovviamente lo scotto da pagare per tutto questo è la ridondanza.
Ridondanza?
Cioè, il messaggio da inviare sarà più lungo. Voglio dire, Se uno se ne fregasse del controllo degli errori, tutti i codici fiscali sarebbero lunghi 15 caratteri invece che 16. Niente è gratis a questo mondo. E più errori vuoi rilevare, maggiore è la ridondanza che dovrai inserire.
E chi se lo immaginava che dietro un codice fiscale ci fosse tutto questo? E soprattutto, chi lo avrebbe mai detto che ci avrei messo un'intera mattinata per mandare un telegramma di auguri?
Ecco, abbiamo imparato che cos'è il codice di controllo. Io sono Antonio Dini, state ascoltando Digito Ergo Sum. Ma controllare va bene, però come si fa a correggere, per esempio?
Ecco qua un'altra delle cose di cui gli informatici si occupano quando trattano l'informazione. Certamente uno dei problemi è quello di accorgersi, no? Come dove capita l'errore o quando capita l'errore, come si dice, come dicevamo nel radiodramma. Ma è anche, può essere anche molto interessante correggerlo senza o ricorrere allo stratagemma più ovvio, che è quello di chiedere al nostro interlocutore di ripeterci da capo tutto quello che c'è.
E sarebbe come rifare questo discorso un'altra volta, perché qualcuno, c'è stata un'interferenza e non l'ha sentito, ci vorrebbe lo stesso tempo.
Esatto, e quindi sarebbe poco efficiente. Una cosa che si può fare, questo si può spiegare abbastanza facilmente, è supporre di accordarsi tra, di nuovo, sorgente e destinatario di questo messaggio e preparare un grande librone con tutti i possibili messaggi, cioè con tutte le possibili sequenze di zeri e di uni. Ora, nell'ipotesi in cui nella trasmissione si verifichi un solo errore, quello che uno può fare, una volta che si è accorto che l'errore c'è stato, e quindi certamente un bit si è cambiato,
lì c'è
certamente
il codice di controllo che ce lo dice,
esatto,
ci dice che c'è
ci
un
fa
errore.
Squillare il campanello d'allarme, è pigliare questa strisciata, questa sequenza di 0 e di 1, andarcene nel librone e vedere se per caso la troviamo, cambiando di volta in volta una delle cifre della nostra striscia sbagliata con uno 0 o con un 1. Per esempio, prendiamo la prima cifra, era un 1, la cambiamo in 0 e vediamo se c'è nel librone. Se non c'è, prendiamo la seconda cifra, che magari era un 1, e la cambiamo in 1-0 e la cerchiamo nel
librone.
E
questo vuol dire che se ci fosse, cioè se la trovassimo, avremmo corretto,
ecco,
l'errore.
Il punto è che se il librone è costruito bene, e qui c'è tutto un'arte della quale si occupano gli informatici, beh, allora ci sarà una sola parola tra quelle che si ottengono cambiando in questo modo un singolo bit, una singola cifra della sequenza, che sta nel librone, tutte le altre no. Il che vuol dire che il destinatario, senza più parlare con la sorgente, è in grado di ricostruire il messaggio, cioè di correggere l'errore.
Ecco perché vi pagano, fate del lavoro alla fine.
Hai visto? Ci sarebbe da dire un'altra cosa. È fondamentale qua che ci sono solo due cose che si possono leggere e scrivere, lo 0 e l'1.
Certo.
Perché se noi invece di trasmettere dei bit trasmettessimo delle lettere dell'alfabeto, allora se io sapessi che la quinta lettera, poniamo, di una parola è sbagliata, e quella lettera era una H, e come faccio a correggerla?
Potrebbe lì ce ne avrei altre 25 da trovare, o 26, insomma, a seconda dell'alfabeto anglosassone o latino.
Se
invece con l'uno o con lo zero, se non è quella, è quell'altra.
Se non è uno e zero.
Se non è zuppa e pan bagnato.
Esatto.
Ho corretto subito l'errore. E questo è l'aspetto più pratico dell'informatico, della
e
zuppa e pan
bagnato.
E questa
cosa capita molto spesso, che so, quando navighi sulla rete. Non è mica detto che tutti i, si chiamano pacchetti di dati che partono dal tuo computer arrivano dove devono arrivare, o viceversa, quelli che tu scarichi arrivano subito.
Si può perdono dei pezzettini di informazione.
Per motivi anche fisici, diciamo. E mica sempre questi vengono ritrasmessi, appunto perché sei in grado e di capire che ci sono degli errori e di correggerli. Ma anche quando leggi e scrivi i dati sul disco fisso.
Questi sono problemi gravi che mi state facendo venire anche un po' di ansia nella
gestione
del mio
computer.
Tra l'altro
c'è anche una tecnica, cioè questa tecnica viene anche utilizzata nei backup, per esempio.
Nelle copie di sicurezza, dell'archivio di sicurezza dei file contenuti nel computer.
Si fanno non solo una copia, ma più copie di sicurezza. E a un certo punto addirittura è possibile garantirsi non solo dal fatto che non ti si rompe il tuo hard disk di cui hai fatto la copia, quindi se ti si rompe prendi
la copia.
Esatto, ma addirittura è possibile fare strategie più complicate in cui tu ti garantisci dal guasto di K copie su N, insomma, quindi
cioè,
di alcune
se tu hai più
delle
copie, anche se ti si rompono alcune delle copie, ce n'hai sempre delle altre o
riesci,
pezzi di altre.
Non solo hai questa possibilità, ma riesci a ricostruire l'informazione totale, quindi come se le rotture fossero degli errori, uh-huh. E quindi riesci a ricostruire l'informazione totale anche se magari ti si è conservata solo una parte di informazione sui vari dischi.
E la cosa interessante è che noi informatici sappiamo farlo senza farti spendere troppi soldi per comprare troppi dischi.
Oh, ecco,
il punto certamente di nuovo torna nel gioco, non solo la correzione, non solo capire che c'è un errore e correggerlo, ma anche farlo in modo efficiente.
Mi piace Massimo che è attento ai problemi di noi utenti.
E beh, è un periodo brutto, bisogna stare attenti al denaro. Dicevo, ci sono tanti casi in cui la conoscenza, lo studio dell'informazione ci consente anche di occuparci di questioni di efficienza. Facciamo un esempio semplice, quello del codice Morse. Uh-huh. Non molti lo parlano, per così dire, ma più o meno tutti hanno idea di come funziona.
Sono gli anziani.
Si codificano le lettere dell'alfabeto con una sequenza di trattini e di puntini e trattini. Uh-huh. E se vuoi è una cosa simile a quella che fanno gli informatici, che usano gli zeri e gli uni, non è molto difficile, molto differente concettualmente. Il punto qui è che uno potrebbe scegliere di farlo con un numero elevato di puntini e di trattini, esattamente come la questione del backup di prima. Uno può farlo con tanti dischi, ma poi ci vuole un sacco di tempo a trasmetterlo, ci vogliono un sacco di soldi a fare il backup. Quello che si fa invece in quel caso è quello di fornirsi, costruirsi un modello della sorgente, cioè cercare di capire quello che parla, come parla, cosa dice, mm-hmm. più spesso, e cercare di fare una scelta in modo da associare queste sequenze di puntini e trattini in modo più furbo. E quale potrebbe essere il modo furbo? Beh, per esempio, scegliere di mettere pochi simboli, quindi pochi trattini e puntini, per quelle lettere che si usano tanto.
Quelle più ricorrenti.
Per esempio, in italiano la X non si usa mai, chi se ne frega se la codifico con 6 trattini e 4 puntini, tanto li userò poco quella mm-hmm. sequenza lì, mentre le vocali, per esempio, che sono lettere che si usano
tantissimo, si usa tantissimo,
sono codificate con un numero basso di simboli, in modo tale che montando poi insieme le parole e le parole della lingua italiana verranno fuori dei codici corti, quindi efficienti da trasmettere.
È proprio un'economia del gesto questa, cioè fin dalla progettazione c'è l'efficienza, si arriva all'efficienza con l'economia. Con l'abilità
Noi abbiamo proprio noi informatici abbiamo una cosa che si chiama codice di Huffman, il matematico che se l'ha inventato, che fa proprio questa cosa in buona sostanza, cioè analizza la frequenza della sorgente, quindi di quello che parla, e cerca di costruire un codice che ottimizzi la lunghezza, che sia decodificabile facilmente. Certo, devo sempre poter, guardando il codice, capire in fretta cosa sta dicendo il mio interlocutore, non devo per esempio attendere che abbia terminato di parlare, devo poter sempre momento per momento decodificarlo, ma voglio farlo spendendo poco, cioè usando pochi caratteri.
Anche perché se non fossi in grado di iniziare a capirlo mentre lui sta trasmettendo, ma dovessi aspettare di arrivare alla fine, ci sono tantissime cose nelle trasmissioni dei dati che diventerebbero assolutamente faticose e inutili.
Sì, lì ci sono tante questioni, ma uno potrebbe risparmiare ancora di più aspettando fino alla fine, ma poi certo perderebbe alcune proprietà interessanti, come quelle di appunto essere in grado di reagire, per esempio, in tempo.
Che ne so, una bella
breve
telefonata online fatta con Skype o qualcosa del genere. Se dovessi aspettare che siano arrivate tutte le informazioni dall'altra parte prima di sentire cosa mi dice,
sarebbe molto innaturale per la comunicazione verbale.
Come le vecchie radio di una volta, passo e chiudo, diventerebbe alquanto laboriosa. Ce ne sono parecchi di questi sistemi, di questi codici che servono per correggere, di questi codici che servono per, insomma, gestire la trasmissione in modo efficiente dal punto di vista delle informazioni, no?
Ma anche nella vita di tutti i giorni, quando telefoni, tu cosa componi?
Un numero
di telefono.
Certo. Ovviamente. Zero, come fanno gli americani, 555 in tutti i film.
Però se tu chiami una grande città piuttosto che un piccolo paese, probabilmente il prefisso cambierà, non solo perché sarà diverso nelle sue cifre, ma anche nel numero di cifre.
Se chiami Milano è 02, se chiami in provincia di Milano 026, qualche cosa del genere, solo di prefisso, cioè si allunga.
La cosa è efficiente perché ci sono relativamente poche città grandi, e quindi se io uso solo due cifre avrò uh-huh. un centinaio di città essenzialmente. Però il fatto di avere risparmiato cifre nel prefisso mi permette di avere dei numeri telefonici per le singole utenze che sono più lunghe.
E quindi Milano, che ce n'ha tanti, prefisso breve, e invece cittadina di campagna, che sono quattro gatti, prefisso lungo, che vogliono il loro, però tanto ci sono poche utenze. E abbiamo fatto un bel viaggio, devo dire, perché abbiamo cercato di vedere oltre all'elaborazione e oltre al fatto che avvenga in maniera automatica, che cos'è l'informazione? Pilastro dell'informatica e della teoria informatica, mi sembra che di cose ne siano venute fuori parecchio. Voi avete ascoltato Digito Ergo Sum, che è la trasmissione degli informatici dell'Università degli Studi di Milano del laboratorio di Aladdin. Con me c'erano Dario Malchiodi, Mattia Monga, Massimo Santini, io sono Antonio Dini e la produttrice esecutiva è Violetta Lonati.
Digito Ergo Sum, l'informatica come non l'avete mai sentita, a cura del laboratorio Aladdin dell'Università degli Studi di Milano. www.digitoergosum.unimi.it